Il radiogiornale.
Il governo ha svuotato Claudio Zali delle sue competenze. Il Dipartimento del Territorio è nelle mani di Raffaele De Rosa. Zali però rimane in carica fino a fine settembre. Dimettersi ora, ha detto, sarebbe ammettere la colpa. La sparatoria al rave party di Arau, lo sparatore arrestato ha agito da solo in un gesto di follia omicida. Chiarita la pista, confermato il colpevole, manca ancora il movente. Con i terroristi non si tratta. Il presidente russo Vladimir Putin ha replicato ieri alle parole di Zelensky. Il presidente ucraino martedì sera aveva avvertito le compagnie aeree. Volare sopra la Russia sarà sempre meno sicuro a causa dei droni di Kiev. Sport, hockey su ghiaccio, terza vittoria nel pre-season per l'Ambri Piotta, messo sotto 5-1 il Kloten. Giovedì 3 settembre, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli. Il Consiglio di Stato ticinese ha sollevato Claudio Zali dalla responsabilità del Dipartimento del Territorio. L'annuncio nella conferenza stampa di ieri pomeriggio, che ha fatto seguito alla presa di posizione del consigliere di Stato dimissionario, in cui informava del suo rifiuto di rinunciare immediatamente all'incarico, negando ogni addebito in merito all'inchiesta per reati contro l'integrità sessuale. Nella nota stampa Zali ha affermato che lasciare l'incarico da subito e non a fine mese come previsto sarebbe letto come ammissione di colpa. Sentiamo la Presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio Guscetti al microfono di Umberto Gatti.
Non possiamo negare che c'è smarrimento da parte della popolazione ticinese, c'è un tema che tocca la credibilità delle istituzioni, la vicenda non riguarda solo Claudio Zali come persona, ma lo riguarda anche nel ruolo di consigliere di Stato e mina appunto non solo la sua credibilità, ma anche la credibilità delle istituzioni. Quindi come governo abbiamo ritenuto di chiedere a Zali di rassegnare subito le dimissioni e dal momento che lui ha deciso di non farlo abbiamo deciso di togliere la competenza per quanto riguarda il Dipartimento del Territorio.
Claudio Zali nella sua nota odierna ha ricordato a tutti e anche a voi colleghi la presunzione di innocenza. Se vale dunque la presunzione di innocenza, perché chiedere le dimissioni anticipate?
La presunzione di innocenza vale per ogni cittadina e per ogni cittadino. Questo è un elemento importante dello Stato di diritto. Qui però ci troviamo in un momento di difficoltà dell'istituzione, di credibilità dell'istituzione che per noi va ripristinata. Per ripristinare la fiducia della popolazione nei confronti del governo e delle istituzioni tutte, questo passo era necessario.
Come parteciperà ora Claudio Zali ai lavori del governo? Non ha più dei dossier, però potrà continuare a votare nelle prossime settimane.
Certo, questo è previsto dalla legge. Noi non possiamo far dimissionare un consigliere di Stato, possiamo chiedergli di rassegnare le dimissioni, ma è una scelta che compete a lui e di conseguenza lui può partecipare alle riunioni del governo.
In queste settimane è sembrato che la sua fermezza, la sua convinzione anche nell'affrontare questa vicenda sia diventata più forte. È cambiato qualcosa in Marina Carobbio?
Marina Carobbio, come gli altri colleghi di Consiglio di Stato e come anche penso gli altri rappresentanti delle istituzioni, sta vivendo un momento difficile, ma ritiene che è necessario continuare ad impegnarsi e lavorare per risolvere o affrontare dei problemi che ci sono, che sono dei problemi che riguardano la popolazione, che riguardano il nostro cantone in un momento non facile, in un momento dove io stessa alla fine del mese di luglio ho parlato di una crisi che tocca le istituzioni, una crisi importante che ha toccato le istituzioni. Quindi da un lato io ho sempre rispettato e continuo a farlo la separazione dei poteri, lo Stato di diritto, dall'altra cerco di lavorare per rafforzare appunto le istituzioni in modo che possano lavorare in maniera competente.
La Presidente del Consiglio di Stato ticinese Marina Carobbio Guscetti al microfono del collega Umberto Gatti. Il governo, come detto, ha di fatto svuotato Claudio Zali dalle sue competenze. Lo abbiamo sentito, la conduzione del Dipartimento del Territorio è ora passata nelle mani del supplente, il consigliere di Stato Raffaele De Rosa. Zali però rimane in carica fino alla fine di settembre. Allora, come si va avanti e che cosa può fare adesso Zali? Lo sentiamo dal contributo di Romina Lara.
Niente anticipo dell'effetto delle dimissioni. Claudio Zali ha scelto di non fare passi indietro. Fino al 30 settembre resta al suo posto. Un consigliere di Stato a cui però il governo ieri ha tolto d'imperio le responsabilità sui dossier del Dipartimento, quello del territorio, da lui diretto per quasi 13 anni, da quando entrò nell'esecutivo cantonale. Servizi generali, divisione dell'ambiente, così come quella dello sviluppo territoriale e della mobilità, passano a Raffaele De Rosa. Toccherà a lui, da subito, portare avanti importanti dossier. La conduzione politica di Polizia e Magistratura, lo ricordiamo, era già stata assunta transitoriamente lo scorso luglio da Marina Carobbio. La divisione delle costruzioni, pure menzionata ieri, continuerà invece ad essere guidata da Norman Gobbi, il quale ne aveva assunto la competenza l'anno scorso con il cosiddetto arrocchino. E Zali, a esplicita domanda alla Presidente del Governo, ha precisato che potrà continuare a partecipare alle sedute del Consiglio di Stato, la base legale lo prevede. Il Cancelliere dello Stato, Arnoldo Coduri, ha chiarito alcuni aspetti.
Lui ha il diritto di poter entrare a Palazzo, salire nel suo ufficio, occupare il suo ufficio, eventualmente rispondere alle email, inviare delle email, perché quella è comunque una parte che lui avrà a disposizione per l'attività che svolgerà fino al 30 settembre.
Dopodiché, come noto, gli subentrerà il democentrista Piero Marchesi. L'entrata in carica è prevista il 7 ottobre. A quel momento il governo discuterà anche l'attribuzione dei dipartimenti.
Gli aggiornamenti ora sulla sparatoria di domenica al rave party di Arau. Il 43enne svizzero arrestato ha agito da solo in un gesto di follia omicida. Con sé aveva un Kalashnikov e due pistole. La conferenza stampa della polizia argoviese di ieri pomeriggio ha permesso di chiarire la pista, confermare il colpevole, un uomo domiciliato nel Canton Giura con problemi psichici, ma lascia aperte tante domande. La prima, su tutte, quella del movente. Da Arau gli aggiornamenti con Gianluca Olgiati.
Escluso il terrorismo, escluso il regolamento di conti, 48 ore di silenzio stampa hanno permesso al comandante della polizia argoviese Michael Leupold di affermare.
Dass dieser Anschlag vom Sonntagmorgen dem Szenario Amok zuzuordnen ist.
È stato un gesto di furia omicida, il pericolo è cessato, l'uomo ha agito da solo. Non si sa perché il 43enne giurassiano sia arrivato ad Arau nella notte, abbia scelto probabilmente per caso il bersaglio del Festival Techno. Lì ha esploso più di 40 colpi con un Kalashnikov colpendo indiscriminatamente nella folla ed è bastato un solo proiettile per colpire al petto una 22enne italiana morta sul posto. Altre 6 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali si trovano ancora in ospedale ma fuori pericolo. Rimane la domanda del perché di questo gesto. Una risposta oggi ancora non c'è e non l'ha fornita nemmeno lo sparatore, che dopo essersi costituito alla polizia di Delémont l'indomani, quando la polizia aveva ormai identificato il suo veicolo ed era sulle sue tracce, ha ammesso i fatti, ha detto di avere da tempo problemi di salute, ma nel primo interrogatorio si è avvalso del diritto di non rispondere.
Diese Angaben deuten darauf hin, dass beim Beschuldigten ein psychisches Leiden vorhanden sein dürfte, was weiter abzuklären sein wird.
Per il procuratore pubblico Christoph Rüedi, le dichiarazioni dell'uomo lasciano presupporre che soffra di problemi psichici. Non era noto per precedenti alle forze dell'ordine, non ci sono indizi di estremismo e al momento non è dato sapere se i suoi problemi psichici fossero noti, se seguisse una terapia e da quando. Punto centrale da chiarire, perché legato a un'altra domanda. Com'è possibile che detenesse legalmente delle armi, 3 delle quali trovate nel furgoncino con cui è fuggito, un Kalashnikov e 2 pistole.
Vor rund 20 Jahren ist dieser Erwerb bewilligt worden durch die Behörden des Kantons Jura.
Armi che aveva comprato legalmente 20 anni fa, ha precisato il comandante Leupold, prima che la legislazione sulle armi venisse inasprita.
Dall'estero, il presidente russo Vladimir Putin ha bollato ieri come terrorismo di Stato le parole di Zelensky. Il presidente ucraino martedì sera ha avvertito le compagnie aeree. Volare sopra la Russia sarà sempre meno sicuro a causa dei droni ucraini. Sofia Stroppini.
Сьогодні ми хочемо попередити.
In un videomessaggio Zelensky si è rivolto a tutte le compagnie aeree che passano per lo spazio aereo russo oppure che utilizzano aeroporti russi. Quello spazio non sarà più un luogo sicuro.
Російське небо стає повністю небезпечним.
Non verranno colpiti aerei civili, ha detto, ma la presenza dei droni ucraini nei cieli russi dovrà essere tenuta in considerazione, perché sarà una presenza importante. Lo spazio aereo ucraino, lo ricordiamo, è completamente chiuso dall'inizio del conflitto nel 2022. Lo spazio aereo russo è generalmente attraversato da rotte provenienti dalla Turchia, dalla Cina e dai paesi del Golfo. Alcune compagnie come Turkish Airlines e Pegasus, a seguito delle dichiarazioni, hanno iniziato a modificare la programmazione dei voli, cancellandone alcuni da e per la Russia. Il presidente russo Vladimir Putin ha bollato come terrorismo di Stato le dichiarazioni di Zelensky, aggiungendo che la Russia continuerà i suoi attacchi contro l'Ucraina, che sono già in aumento da settimane. Lo spazio aereo russo è vastissimo, difficile dire quindi quanto gli avvertimenti di Zelensky siano realistici. È pur vero che la rapida escalation della capacità militare ucraina degli ultimi mesi ha permesso al suo esercito di colpire sempre più in profondità.
RG24, ora le cronache sportive con Omar Meschal.
Sì, ben ritrovati. Cominciamo dal calcio di Super League, che ha proposto questa sera la sesta giornata. Prima vittoria stagionale della Grasshopper, 2-0 sul San Gallo. Il Lucerna ha inflitto la quinta sconfitta stagionale al Vaduz, 2-1. Primo 0-0 invece in Super League fra Thun e Losanna. E allora sul fondo Servette Grasshopper 4 punti, Vaduz 3. Ricordo che in questo giovedì scende in campo il Lugano alle 20.30 la IL Arena contro il Servette. Giocano anche Basilea e Sion. Lo Young Boys è in testa al campionato con 14 punti, 2 punti in più, ma anche 2 partite in più del Lugano, unica formazione finora a punteggio pieno. Coppa Italia, sedicesimi di finale, battendo 2-1 il Venezia, l'Udinese è approdata agli ottavi, dove affronterà l'Atalanta. Vincendo 4-3 ai rigori sul Frosinone, il Sassuolo affronterà invece la Juventus. Ok su ghiaccio in chiusura con l'Ambrepiotta, che ha trovato la terza vittoria in 5 amichevoli nel pre-season, imponendosi 5-1 sul Cloten a Bellinzona. Doppietta di Schnarr e reti di Järventie in power play. Borradori e Manix Landry, quest'ultimo costretto ad abbandonare il ghiaccio anticipatamente per una discata al volto.
Grazie e buonanotte ad Omar Meschal. Prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, giovedì 3 settembre. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Le temperature, minime al sud 18 gradi, al nord 13. Massime al sud 30 gradi, al nord 27. Informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Gianni Zocchi in regia tecnica, a tutti voi l'augurio di trascorrere una serena notte.